Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata oggi un po' più tranquilla, perlomeno sui mercati finanziari che procedono in ordine un po' sparso, ma senza grandissimi scossoni. Milano guadagna lo 0,30%, Parigi perde lo 0,35%, Francoforte è invariata. Nasdaq invece in America meno 1,80%, Standard & Poor's meno 1%, Dow Jones meno 0,17%. Concludendo la panoramica europea, segnalo anche Londra meno 0,11%, questa mattina debole l'Asia, Hong Kong ha perso l'1% e l'Hang Seng, Hong Kong ha perso il 2,1% con l'Hang Seng e Nikkei, e quindi Tokyo, ha perso l'1%. Euro su dollaro sempre in rafforzamento, e questa non è una buona notizia, o meglio, una buona notizia per l'inflazione importata cosiddetta, perché paghiamo di meno petrolio e tutto quello che compriamo in dollari. E non è una buona notizia per le nostre esportazioni, perché già sono comunque presenti dazi del 10%, lo ricordo. È chiaro che un rafforzamento continuo dell'euro su dollaro che va verso quota 1,14 ormai, e c'è chi si è spinto a dire che dovrebbe arrivare a quota 1,20, adesso siamo 1,13, aumenta i prezzi delle nostre merci quando vanno negli Stati Uniti. La debolezza del dollaro è tutta una debolezza sulle prospettive economiche americane, l'abbiamo detto più volte. Parleremo di cosa? Parleremo da un lato del turismo, perché si va verso la settimana pasquale, ma soprattutto due, tre settimane fatte di molti ponti pasquali, sono attesi 11 milioni di italiani in movimento, ma oggi si sono tenuti gli stati generali di Federturismo. È stata anche l'occasione per fare il bilancio del 2024, che è andato bene come numero di presenze, 458 milioni, in crescita netta le presenze straniere, più 6,5%, dove non è andata così bene è sulla spesa degli italiani, che si chiamano in gergo residenti, quindi non chi viene da fuori, perché la spesa pro capite del turista italiano è ancora sotto i livelli del 2007. Questo rientra nel tema più ampio che abbiamo già affrontato, della difficoltà nel recuperare il potere d'acquisto perso dal 2008 ad oggi. Siamo ancora intorno a meno 8% di potere d'acquisto reale, quindi al netto dell'inflazione. Parleremo dunque di questo, ma parleremo anche del settore sanità. Perché lo dico? Perché oggi è uscito il rapporto del GIMBE, della Fondazione GIMBE, sulla spesa sanitaria. Il documento di finanza pubblica è stato approvato lo scorso 9 aprile. C'è un leggerissimo incremento, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è al 6,4% e resterà a questi livelli fino al 2028, quindi non ci sono meno soldi, ma non ce ne sono neanche in più, e questo fa sì che secondo GIMBE le risorse siano largamente insufficienti rispetto alla spesa alle richieste dei cittadini. La spesa sanitaria l'anno scorso, il primo consuntivo, è stata di 138 miliardi di euro, più 5% rispetto ai 131 del 2023, però attenzione, bisogna vedere il lamento dei prezzi, e tant'è che il rapporto spesa sanitaria è leggermente salito al 6,3% del PIL. Però ormai, questo è un problema, la metà di tutto questo incremento di 6 miliardi e mezzo è assorbita dalla spesa per il personale dipendente. Anche per quest'anno si stima un incremento di circa 5 miliardi rispetto all'anno scorso, ma anche qui metà dell'incremento se ne va per la spesa del personale e il rapporto resta sostanzialmente invariato al 6,4% per quello che riguarda la spesa sanitaria. Poi ci occuperemo di un caso che può sembrare un caso specifico, però la raffineria di Priolo, la raffineria Isab di Priolo, rappresenta il 20% di tutta la raffinazione italiana e impiega circa 9.500 persone tra dirette e indirette. Ricorderete che la raffineria è stata venduta nel 2023 dal gruppo russo Lukoil, in seguito alle sanzioni dell'Unione Europea Goya Energy, e al magnate franco-israeliano Benny Steinmetz. Questo ha organizzato, è colui che ha organizzato l'accordo di cessione. Ora, qual è il problema? È che al momento della transazione, secondo quanto riportano oggi parecchi giornali, Argus, che era il maggiore investitore nel fondo di controllo di Goy Energy, il maggiore investitore nel controllo di Goy Energy era il magnate greco George Economou. Perché questo? Perché secondo i vari documenti, i rapporti tra il George Economou, lo stesso Steinmetz e l'ex dirigente Mikhail Bobrov si sarebbero inaspriti su questioni finanziarie. In sostanza, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tensioni molto forti a Priolo e il rischio, questa indiscrezione del Financial Times, che questa crisi, diciamo, nell'azionariato minacci la sopravvivenza stessa. Ne parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Allora, ripartiamo dai mercati, perché come avete sentito il Nasdaq è negativo di quasi 2%, c'è il titolo Nvidia che perde il 6%. Ora, perché non è dovuto al blocco delle terre rare cinese, è dovuto al fatto che Nvidia ha stimato extra costi per 5,5 miliardi, il colosso dei microprocessori. Dicevo, extra costi fino a 5,5 miliardi a causa delle licenze speciali imposte dal governo statunitense per l'esportazione in Cina del chip H20. Anche un altro colosso dei semiconduttori, mi riferisco a ASML, perde il 5,3%, ordinativi inferiori alle attese. E poi su Nvidia pesa anche la stretta, chiaramente, sull'export alla Cina, ma non è il tema in questo caso direttamente terre rare. Per quello che riguarda ASM Holding, i primi tre mesi si sono chiusi con un utile che sale a 2,4 miliardi, raddoppia rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, ma gli ordinativi e gli ordini sono in calo. Allora, vediamo Milano, c'è ancora un focus sul lusso e poi chiaramente i semiconduttori, quello che ho appena raccontato si ripercuote anche su Piazza Affari, su ST Microelectronics che perde l'1,70%. Per quello che riguarda altri titoli, segnalo debole Buzzi Unicem -4,30, Iveco -4, Interpump -3,40. Amplifon -3,20, Leonardo -2,70 come Prismian e Fineco, ST Microelectronics appunto -1,70%, Stellantis -1,5%. L'effetto Louis Vuitton, che ha avuto un tracollo ieri in borsa dopo la trimestrale in Francia e anche in Italia -7,5%, e ha visto sostanzialmente la capitalizzazione di mercato di Hermès superare quello della rivale Louis Vuitton Monesi, dicevo, ancora penalizza un po' i titoli del lusso anche in Italia, -0,60, Moncler soprattutto ne risente. Cucinelli invece +0,35, chi va bene? Campari +2,30, Inuit +2,15, Snam +2, Italgas +1,90 come era, l'1,70 lo guadagna Nexi e Poste Italiane, ma anche la Pop di Sondrio ed Eni. E ricordo che c'è anche un titolo che adesso non è chiaramente nel listino principale, ma in questo momento sta guadagnando il 61% in borsa, ma c'è un motivo molto semplice. Il titolo si chiama Bialetti, quindi il gruppo che opera nel settore appunto del caffè, della Mocca Bialetti. Perché? Che cosa è successo? Beh, la società che ha sede in Lussemburgo si chiama Nuo Capital, però fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, ha lanciato un'offerta per acquistare il 78,5% delle azioni Bialetti e poi avrà lanciato un'opera per il delisting, per l'acquisto appunto della Bialetti con un corrispettivo di 47 milioni di euro e il titolo si sta muovendo chiaramente verso l'offerta che ha 0,4467 euro per azione. Ora l'azione è a 0,45, quindi ha ancora qualche margine. Nel frattempo Mediaset è salita oltre il 30% della tedesca ProSieben, un'operazione che la porta appunto dal 29,9 al 30,1%. Mondo dell'energia, oggi si risveglia un po' il petrolio ma sempre su livelli bassi rispetto agli ultimi mesi. WTI a $62 al barile, più 1,5, Brent a 65,6, continuano invece i cali alla pompa. Ieri benzina self service 1,730 al litro, gasolio 1,626 al litro. E i Codocon segnalano che invece il calo registrato nella benzina è insufficiente rispetto al calo registrato dal petrolio del 22%. Sappiamo che qui però intervengono anche i costi di raffinazione, perché delle volte magari il petrolio può essere in un calo più forte o in calo e non i costi di raffinazione. Dall'altro sappiamo che comunque la parte del petrolio rappresenta solo il 30% del prezzo finale più o meno della benzina e del gasolio, il resto sono accise e IVA. Il gas ad Amsterdam è a 35 euro esattamente come un anno fa. L'elettricità è a 108 euro, un anno fa era a 76 euro, continua a esserci questa differenza nel PUN abbastanza ancora forte, visto che il petrolio è in calo, l'elettricità è ai livelli di un anno fa. Dunque, per quello che riguarda l'aggiornamento sui tema dazi, ancora non sappiamo nulla, c'è la visita di Giorgio Meloni, la missione di Giorgio Meloni a Washington, però l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, il WTO, ha detto che gli scambi commerciali caleranno quest'anno tra lo 0,2 e l'1,15% in seguito ai dazi americani, e il calo potrebbe arrivare fino all'1,5%. Negli Stati Uniti, tra l'altro, le auto sono state vendute, c'è stato un aumento dell'1,4% degli acquisti auto, legato, secondo quello che riportano i siti americani, al fatto che si vogliono acquistare le auto prima dei dazi. Il dato è relativo al mese di marzo, infatti. La California intende fare causa per fermare i dazi e Donald Trump. Sarà depositata nelle prossime ore una causa appunto che è una sfida alla politica commerciale dell'amministrazione Trump. Per quello che riguarda la Cina, il presidente Xi Jinping ha sollecitato il prima possibile la firma dell'aggiornamento dell'area di libero scambio Cina-ASEAN. Vari media riportano che la Cina vorrebbe che l'amministrazione Trump adottasse un insieme di misure prima di accettare un negoziato commerciale e pone quindi delle condizioni, e ha aggiunto la Cina: se gli USA vogliono trattare, l'ha detto il portavoce del ministro degli esteri, fermino pressioni e ricatti. E poi ha aggiunto: l'uso della forza non farà di nuovo grande l'America. Le Poste di Hong Kong hanno annunciato che non riscuoteranno nel modo più assoluto alcun dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderanno l'accettazione di invii postali di merci destinati verso gli Stati Uniti. Per quello che riguarda poi il caso Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha detto: non siamo a conoscenza della situazione. Ricorderete, ieri sono stati bloccati gli acquisti di nuovi Boeing. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha detto: beh, i dazi sugli aerei ritarderanno le consegne anche per noi dei Boeing. Al momento le importazioni negli Stati Uniti da paesi diversi da Cina sono al 10%, però c'è anche il 25% su acciaio e e alluminio. Poi è interessante un fenomeno che sta capitando in Cina. Le fabbriche cinesi stanno pubblicizzando in massa video su TikTok in cui invitano gli americani ad acquistare direttamente da loro per aggirare i dazi imposti da Trump. Si presentano i loro prodotti come identici a quelli di marchi di lusso come Louis Vuitton, e fanno capire di essere fornitori dei marchi stessi. Ora, da un lato questo è chiaramente un tentativo di sfruttare la confusione che hanno creato i dazi imposti da Trump, dall'altro però è anche una dimostrazione della potenza digitale della Cina e il tentativo di eludere attraverso acquisti diretti su TikTok l'ipotesi e i dazi messi al 145% su tutti i beni provenienti dalla Cina. No, lo dico a chi mi sta scrivendo al 349-238-6666, non ho novità sul fronte Stati Uniti-Europa, domani appunto l'incontro tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente americano Trump, ipotesi di aumentare l'acquisto di gas naturale o di materiale militare, non si sa molto altro dopo la freddezza, diciamo così, per essere buoni, con cui è stata accolta la proposta europea di zero dazi, quindi un'area di libero scambio atlantica. Ancora per quello che riguarda altri dati che riguardano il livello macroeconomico, la Cina ha avuto nei primi tre mesi dell'anno un rialzo del PIL pari al 5,4%, che è meglio di quanto non stimassero gli analisti, a un più 5,1%. Nel Regno Unito invece l'inflazione rallenta al 2,6%, nell'area euro l'inflazione è scesa al 2,2%. Va fatto notare che i tassi più bassi di inflazione si sono registrati in Spagna più 0,9, in Francia più 0,9, in Danimarca più 1,4, quelli più alti in Romania più 5, in Polonia più 4,4. L'Italia è nella media perché è al 2,1%, è assolutamente in linea, però rispetto all'1,7% di febbraio c'è un'inflazione che è risalita un po' al 2,1%. A marzo comunque la prima stima dell'Istat è di un'inflazione che torna all'1,9%, quindi un po' più bassa della stima preliminare del 2%, però il carrello della spesa è tornato a crescere, un po' aumenta il divario dal 2 al più 2,1%. L'inflazione acquisita per il 2025, che vuol dire l'aumento dei prezzi che c'è già stato, e anche se poi facesse zero l'inflazione mese su mese, ce lo porteremo a casa come risultato del 2025, quindi l'inflazione già acquisita è dell'1,3%. Allora, poi veniamo all'Italia, un po' di polemica su quanto è stato pubblicato ieri sulla tenuta dell'INPS, i 9 miliardi non versati in base anche agli stralci vari. Allora, il presidente dell'INPS Fava, Gabriele Fava, ha detto il sistema pensionistico regge, non ci sono criticità, anche se entro il 2050 gli over 65 saranno intorno al 35% del totale, non c'è un buco, i crediti inesigibili sono stati svalutati. Allora, chiudiamo con due notizie in breve. La prima riguarda le compravendite di case. Il dato in questo caso ci arriva non da studi, stime, ma dai notai. Allora, le compravendite l'anno scorso sono cresciute del 16% e i prezzi medi sono saliti del 7,8%, nel senso che dai 154.000 euro di valore medio del 2023 si è saliti nel 2024 a 166.000 euro di valore medio. Anche i mutui per comprare casa sono saliti del 5,6%, attenzione però, molte sono anche surroghe, e segnalo quello che molti ascoltatori mi stanno segnalando. Ieri c'è stato uno sciopero senza preavviso dai taxi a Milano, soprattutto alla stazione centrale, a Linate e al Duomo, contro gli NCC, e quindi si chiede chiedono controlli sulla corretta autorizzazione dell'uso delle auto NCC. Ora nessun problema a recepire la richiesta, diciamo così. Lo sciopero senza preavviso non è una gran cosa, dà almeno la possibilità all'utente di organizzarsi. Non sto entrando nel merito della questione, che in questo caso non conosco se non nel titolo che hanno dato le varie dichiarazioni, comunicati stampa, quindi sulla l'attività che viene svolta dal noleggio con conducente, l'applicazione Uber e la modalità effettiva di prenotazione. Per carità, non entro nel merito, ma diciamo, lo sciopero senza preavviso anche no, lo annunciate, uno si, come viene fatto per tantissimi altri scioperi, no? E uno cerca strumenti alternativi e non si sposta. Lasciare così le persone all'improvviso, diciamo, non è il massimo della vita, per non dire che è completamente sbagliato. E con questo andiamo su meteo, pubblicità, e poi partiamo col primo tema, che è l'andamento della spesa sanitaria e soprattutto la qualità della spesa sanitaria.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
minuti. Dunque, andiamo con il rapporto della Fondazione Gimbe, che va a analizzare che cosa, quanto incide la spesa sanitaria sul PIL. Guardate, è inutile dare le cifre assolute, perché poi la spesa sanitaria, come altre spese, è soggetta all'inflazione. È l'unica misura che ti dà diciamo quanto spende un paese per la sua spesa sanitaria, è la proporzione con il PIL sviluppato. È sostanzialmente al 6,3% l'anno scorso, a 138 miliardi, con più 0,1% in proporzione al PIL. È chiaro che se va a vedere il valore assoluto è un aumento del 5%, ma ripeto, c'è l'inflazione di mezzo. E comunque da qui al 2028 il rapporto tra spesa sanitaria e PIL resterà, diciamo, al 6,4%. Per l'anno in corso il governo stima una spesa sanitaria di 143 miliardi, anche qui più 3,6% rispetto al 2024, ma non cambierà il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, è sempre al 6,4%. Il tema, a mio avviso, è sì quanto spendi, ma qui non ci sono novità, né in senso negativo, neanche in senso positivo, ma non ci sono novità. Il tema è questo incremento di spesa, per esempio i 5 miliardi in più che verranno spesi quest'anno, o i 6 miliardi e mezzo in più spesi nel 2024 rispetto al 2023, dove vanno? Quindi il tema famoso della qualità della spesa. Allora, giro la domanda al presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che oggi ha pubblicato i dati e l'analisi. Buonasera Cartabellotta.
Buonasera Marisone, buonasera a tutti i suoi radioascoltatori.
Dicevo, 6 miliardi e mezzo l'anno scorso in più rispetto al 2023, 5 miliardi in più quest'anno rispetto al 2024. È chiaro che poi l'incidenza sul PIL resta invariata, perché c'è di mezzo l'inflazione, ma sono soldi spesi in più. Ora vorrei capire, per fare che cosa con questi soldi?
Ma io credo che innanzitutto vada fatta una puntualizzazione. È chiaro che queste sono previsioni di spesa sanitaria che devono poi trovare sin dalla prossima legge di bilancio delle conferme di stanziamenti, perché altrimenti, come è successo tante volte, allora si chiama adesso DEF, oggi si chiama documento di programmazione finanziaria, previsioni di spesa più alte, poi quando arriva la legge di bilancio sostanzialmente i soldi vengono spostati altrove. Il problema fondamentale è che noi oggi sappiamo di avere un servizio sanitario nazionale fortemente sottofinanziato, non ovviamente a causa di questo governo, ma di quelli di tutti i 15 anni, con gli ultimi 15 anni dove si sono alternati destra, sinistra, governi tecnici, governi giallo-verdi, governi giallo-rossi, e questo ha portato, seppur a una crescita della spesa sanitaria anno dopo anno, a parte il 2013 quando scontammo, diciamo, gli effetti della spending review del governo Monti, quindi guardando sempre quella spesa sanitaria, diciamo, in termini assoluti, ogni anno qualunque governo può dire che ha investito molto più di quelle precedenti, però nel corso degli anni abbiamo assistito a questa crescita molto lenta però inesorabile del rapporto spesa sanitaria PIL, che di fatto ci dice quanto il nostro paese sta investendo in sanità. Quindi oggi, se i medici vanno via dal Servizio Sanitario Nazionale, se i medici di famiglia non si trovano, se gli infermieri sono diventati merce rara, è perché buona parte di queste risorse tagliate sono state scaricate sul personale sanitario, che oggi inevitabilmente rappresenta l'anello debole della catena, su cui poi i sintomi sono le liste d'attesa, i pronto soccorsi affollati, le criticità che tutti i cittadini incontrano. Non rispondo alla sua domanda, non è semplice, perché dove andranno questi soldi? I soldi vanno ripartiti alle regioni, e quando il fondo viene ripartito in maniera indistinta, le regioni poi, in un momento di coperta corta, possono utilizzare queste risorse come meglio credono. In questi giorni avrà sentito che c'è questa, diciamo, querelle tra governo e regioni sul fatto che i soldi stanziati per le liste d'attesa non sono stati usati dalle regioni, però
il
si riferisce a risorse del fondo sanitario indistinto, quindi non a risorse destinate e dedicate primariamente a quello.
Però per restare ancora sul tema per un attimo, questi soldi in più, è corretto dire che quasi la metà, almeno l'anno scorso, perché diamo dei dati certi, i 6 miliardi e mezzo in più sono destinati o assorbiti per la metà nella spesa per il personale dipendente, anche e soprattutto per gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del 2022-2024? No?
Sì, perché questo tra l'altro, diciamo, è anche un artificio di bilancio che fa salire, tra virgolette, gonfia un po' la spesa sanitaria, perché noi con i contratti siamo indietro, quindi lei considera che il triennio 2022-2024 non è ancora stato chiuso dal punto di vista sindacale, contrattuale, ma di fatto, diciamo, il triennio si è concluso, quindi vengono, diciamo, accantonati questi fondi, diciamo, in attesa poi di essere spesi e di essere, diciamo, dati ai professionisti sanitari come arretrati quando, diciamo, la trattativa sarà chiusa. Quindi una fetta andrà al personale sanitario, ma questo, diciamo, diventa un po' una sorta, diciamo, di io lo chiamo anche lifting finanziario, per dire che quest'anno spendiamo molto di più, ma in realtà stiamo accantonando delle risorse che avremmo dovuto utilizzare prima per pagare dei contratti che non sono ancora stati firmati.
Allora, vedo vari messaggi, quindi la spesa sanitaria pro capite quanto è? Vabbè, il problema è quant'è l'incidenza complessiva sul PIL. Però vengo ancora al tema della spesa sanitaria, poi vengo alla lista d'attesa. Dunque, qui voi fate anche avete acceso anche un faro sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, e si lega le due cose. Nel 2023 4 milioni e mezzo di italiani hanno dovuto rinunciare a visite o esami diagnostici, di cui 2 milioni e mezzo per motivi economici. Sono 600.000 persone in più. Mancano 5.000 medici di famiglia, mancano 10.000 infermieri che ogni anno si cancellano dall'albo, e via così, perché sappiamo che alcuni si cancellano, e l'abbiamo detto molte volte, nella poco invidiabile classifica, per andare a lavorare all'estero. Allora, questa è la situazione, diciamo, sul fronte del personale e degli italiani che rinunciano alle visite. Voi avete capito quanta parte lo fa per un motivo economico stretto e quanta parte in realtà è l'effetto delle liste d'attesa? Non sono necessariamente la stessa cosa, prego.
Ma guardi, l'Istat nell'indagine, diciamo, legata al benessere ecosostenibile chiede sostanzialmente alle persone se hanno nell'ultimo anno rinunciato a una o più prestazioni sanitarie prescritte dal medico, e le motivazioni possono essere o quelle economiche o quelle legate a problemi organizzativi, in particolare la lunghezza delle liste d'attesa, meno frequentemente la distanza per esempio da casa. La motivazione è chiaro che si può dare più di una risposta, la motivazione prevalente è quella sostanzialmente del problema economico. Noi oggi sappiamo che la povertà in assoluta in Italia sta aumentando, per cui oggi qual è il paradosso? Se è vero che gli italiani spendono quasi 41 miliardi per la sanità, che ovviamente è un dato importante in termini di mancate tutele pubbliche, c'è una quota di persone che non può spendere, quindi di fatto quei 41 miliardi sono largamente sottostimati, anche perché oltre alla rinuncia alle cure, altre indagini Istat ci dicono che ci sono circa 5 milioni di famiglie che limitano le spese per la salute, e altri 4 milioni e mezzo che di fatto di famiglie, quindi molte più persone, diciamo, di quelli che rinunciano alle cure, che durante l'anno non riescano a spendere in maniera costante. Quindi se tutti questi potessero spendere, in realtà noi avremmo una spesa out of pocket sicuramente superiore ai 50 miliardi. Questo ci dice che anche la spesa delle famiglie non è più un indicatore affidabile delle mancate tutele pubbliche, che in questo momento sono quelle che i cittadini di fatto non riescono ad avere.
Questo per quello che riguarda, diciamo, i motivi, i vari motivi. Veniamo adesso alle liste d'attesa. perché questo è tutto un tema a parte, nel senso che certo che si lega con quanto abbiamo appena ricordato, però ci sono due notizie. La prima è, lo scrive oggi solo 24 ore, che il governo sta ragionando su decreti, su un decreto con poteri sostitutivi del governo nazionale, quindi di Roma, in caso di gravi inadempienze delle regioni sulle liste d'attesa, e potrebbe essere approvato anche senza il sì dei governatori, come delibera motivata. Lo scrive appunto oggi il Sole 24 Ore, perché c'è un braccio di ferro da quasi sei mesi tra, da una parte, il ministro della salute Orazio Schillaci, e dall'altra quello che lui chiama l'immobilismo di diverse regioni. Domani è previsto l'esame del DPCM sui poteri sostitutivi, e veniamo a quello che sta succedendo, perché il governo aveva era intervenuto con sul tema delle liste d'attesa con un decreto, preparando appunto un decreto che desse già poteri sostitutivi dello Stato in caso di gravi inadempienze. Ora, non voglio rifarmi a quanto abbiamo raccontato sulle visite istologiche nel Trapanese, è venuto fuori di tutto, cioè è stato anche sospeso il direttore dell'ASL, ma non è questo, quello è un caso, diciamo, da classifica. Qui il tema è quello che raccontiamo in generale sulle liste d'attesa del paese. Carta Bellotta, al di là di quello che riuscirà a fare il governo, che tra l'altro nel decreto stabilisce che vi sia un organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria che possa sostituirsi al responsabile regionale in caso di mancata nomina o ritardi nell'attuazione dei piani per ridurre le liste. E questa, diciamo, è chiaramente una mossa di forza del governo, perché evidentemente non arrivano le risposte necessarie da alcune regioni. Non voglio fare tutta un'erba un fascio. Dopo il traffico le chiederò in realtà se è proprio lì il tema, cioè che alcune regioni sono state già adempienenti, collaborano e attuano quello che ha scelto e ha chiesto di fare il governo, e altre invece latitano. 349-238-6666 per sms e whatsapp, oppure se vi sono altri problemi più strutturali che non pertengono nemmeno alle regioni. Dopo il traffico.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Poi parlerò anche di una dichiarazione assurda che ha rilasciato il presidente americano Trump, non dico l'unica, però non vorrei neanche farci il callo e l'abitudine. Però concludiamo l'approfondimento sull'andamento della spesa sanitaria come illustrato dal rapporto della Fondazione Gimbe. Allora, carta bellotta, il tema, fermo restando che il governo ha detto noi andiamo avanti adesso con un decreto, l'organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria può sostituirsi alla regione de facto, se la regione è inadempiente nel mettere in atto quello che il governo ha previsto per ridurre le liste d'attesa. Ma il tema è, come sembra a me delle volte, che alcune regioni siano più virtuose, altre no, nella sanità, e non è difficile indicare quali, oppure c'è una difficoltà proprio a attuare quello che è previsto dalla legge.
Ma guardi, io credo che le risposte possono essere due. Innanzitutto c'è un tema legato, diciamo, alla qualità di diversi servizi sanitari regionali, dove però anche nelle migliori regioni si verificano una serie di comportamenti che non sono accettabili da parte delle altre. Ecco, per esempio, la famosa chiusura delle liste è un illecito amministrativo, la mancata applicazione dei cosiddetti percorsi di tutela del paziente, cioè il paziente deve fare un esame urgente, io non ho posto nel servizio pubblico, devo consentire al paziente, solo pagando il ticket, di erogare la prestazione, di ricevere la prestazione o nell'attività libero professionale in azienda oppure nel privato accreditato. Più cose, diciamo, anche meno simpatiche, tipo gonfiare le liste o quant'altro. Quindi queste criticità nelle regioni e soprattutto nelle aziende ASL ci sono. Però la mia, diciamo, valutazione politica del decreto: il decreto è troppo centralista rispetto a quella che oggi è l'organizzazione del servizio sanitario. Anche questa idea che le regioni possono essere in qualche maniera, diciamo, raddrizzate con un intervento dello Stato, che peraltro inizialmente era ancora, diciamo, nella versione iniziale questo articolo praticamente era ancora più invasivo, addirittura il governo pensava di poter intervenire direttamente sulle ASL, una cosa assolutamente al di fuori di ogni principio costituzionale, però è evidente che le regioni questa invasione di campo non la vedono bene e quindi la mia impressione è che il decreto abbia tutta una serie di elementi di inapplicabilità, in parte anche di complessità informatica, la piattaforma abbiamo sentito, sono i ritardi, i decreti attuativi e tutto il resto, ma dall'altro ci sono anche delle difficoltà attuative per cui un provvedimento presentato come d'urgenza nel giugno del 2024, che ancora sostanzialmente fatica a decollare, oggi come vede sta esitando un po' in uno scarico di responsabilità tra governo e regioni, che invece dovrebbero collaborare lealmente per tutelare la salute delle persone, perché oggi pomeriggio è arrivata una nota del capo
sì,
di
però, Cartabellotta, regioni... sì, però io non capisco una cosa, Cartabellotta, adesso non è che venga, non devo difendere il governo, non ne ha bisogno. Però se da un lato diciamo, attenzione, il problema, lo dicevamo ai tempi del Covid, il problema sono 21 regioni, 21 modelli sanitari, ma bastava guardare la differenza tra Lombardia e Veneto, per usare due regioni limitrofe, della stessa area geografica e alla stessa guida politica. Allora, se poi il governo dice, attenzione, non possiamo perché il servizio sanitario si chiama nazionale, non regionale, cioè nel senso che l'idea è che possa essere garantito in maniera il più possibile simile in tutta la penisola. Se poi il governo dice, vabbè ragazzi, però se le regioni sono inadempienti io devo intervenire a livello centrale, cioè non è che possiamo dire è troppo regionalizzato il servizio e poi se il governo interviene è troppo centralizzato, non so se mi sto facendo capire.
Assolutamente sì, e le rispondo nel merito. Allora, il problema fondamentale è che noi oggi abbiamo un'organizzazione dei servizi sanitari regionali su cui lo Stato deve aumentare le proprie capacità di indirizzo e verifica. Ecco, queste capacità di indirizzo e verifica, senza invadere le autonomie e le responsabilità regionali, oggi sono troppo light, però non fanno parte di un sistema strutturato, perché di fatto le regioni come vengono valutate dallo Stato? Sull'equilibrio finanziario e sull'adempimento ai livelli essenziali di assistenza, che non sono affatto una fotografia analitica della qualità dell'assistenza che erano le regioni. Io lo chiamo un po' una sorta di strumento di political agreement dove basta avere la sufficienza e sei adempiente, vuol dire, mentre in realtà il tema della disattesa è un problema enorme che è un sintomo che dipende da questo grande indebolimento, quindi benvengono tutti i meccanismi di indirizzo e verifica da parte dello Stato, però poi devono essere efficaci per i cittadini, perché altrimenti rimangono nell'alveo, diciamo, del dibattito politico istituzionale.
E allora ogni volta che parlo di lista d'attesa anticipo quasi la classifica, mi scrive un ascoltatore per prenotazione per uroflussometria richiesta a Modena ottenuta per il 2 luglio 2026. Vabbè, non faccio neanche la battuta dai, perché c'è poco da fare battute. Altri che mi dicono guardi fisiatra fissato a 4 mesi. Sì, e devo dire però Cartabellotta che molti anche scrivono dalle regioni del nord, non solo dalle regioni del sud. Ho capito che poi non si risolve tutto accentrando, però resto della mia idea, e cioè che tu debba intervenire a livello anche centrale su quello che è l'andamento, diciamo, della prestazione, non della spesa sanitaria in senso stretto. Grazie a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Adesso ci spostiamo invece in Sicilia, dove iniziamo a trattare un tema che poi continueremo anche a trattare dopo il GR24. Rappresenta Priolo il 20% di tutta la capacità di raffinazione italiana, l'impianto di Priolo, e impiega 9.500 persone. Alcuni di voi ricorderanno che la raffineria è stata venduta dal gruppo russo Lukoil, colpito dalle sanzioni dell'Unione Europea Goi Energy, in un accordo organizzato dal magnate franco-israeliano Benny Steinmetz, e dove c'era il magnate greco come acquirente, lui si chiama George Economou, che possiede la TMS Tankers, una delle più grandi compagnie di trasporto marittimo di petrolio, soprattutto russo. Perché ne parliamo? Perché ci sono problemi che sono stati ipotizzati soprattutto dal Financial Times, proprio nella, diciamo così, governance e gestione complessiva. Ora, non è che non c'entra nulla il governo italiano, l'embargo russo. Gli scontri, se ho ben capito, nascerebbero all'interno del compagine azionaria, dove c'è appunto George Economou, l'ex dirigente di Trafigura Michael Bobrov e lo stesso Steinmetz. vista così sembra, diciamo, un giallo, perché non si capisce che cosa non stia girando. Giro la domanda, scusate gioco di parole, a Nino Amadore del Sole 24 Ore. Buonasera Nino.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dammi il titolo intanto, poi dopo il GR24 ti riprendo per l'analisi e la spiegazione. Ma che cosa è successo? Scontro tra i vari, diciamo, azionisti di riferimento?
Ebbene no, lo scontro è con Trafigura, è Trafigura che compra,
Trafigura.
Che porta il petrolio, ed è Trafigura che compra la materia trasformata.
E quindi lo scontro è con Trafigura,
con Trafigura, sì.
Certo.
Trafigura è il grande trader che ha sostituito Lukoil. Di fatto il petrolio lo portano loro, vendono il petrolio grezzo, il grezzo viene trasformato, Trafigura poi rimette in commercio i prodotti dalla raffineria. Qualcosa non torna, diciamo, in questo conto.
E che cosa non torna? Poi mi spieghi perché dopo il GR24, che cosa non torna?
Beh, non torna, evidentemente non tornano gli accordi, cioè è come se l'impressione che si ha, insomma, da quello che
sì.
si capisce, è come se la raffineria lavorasse sotto sovraccosto, cioè compra il petrolio a 10, lo trasforma e poi il trasformato non fa 10 ma fa meno. L'impressione che si ha è questa.
E quindi il sospetto qual è?
Il sospetto è che l'accordo sia squilibrato, ci guadagna solo Trafigura.
Allora, dopo il GR24 ci racconti perché, ma soprattutto che rischi ci sono. Qualcuno mi dice nazionalizziamo Priolo. Ragazzi, non è così semplice nazionalizzare una raffineria, deve essere fatto per motivi di emergenza, di sicurezza dello Stato. Non è che siccome lì stanno litigando tra soci e c'è, diciamo, un accordo un po' ballerino, diciamo così, perché vendono a meno di quanto costa lavorare il petrolio, possiamo nazionalizzare Priolo. Comunque ci torniamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Io ho 16 anni.
Esatto.
15, bassista alle 14.
Fantastico.
E l'altro chitarrista 18.
Siamo venuti a sentirvi, volete suonare di qua? Per quanto riguarda noi molto spesso così, cioè non andiamo più a scrivere ai locali, anche perché il più delle volte era un no.
Siete già star, insomma, più o meno.
No, ma perché ci rimbalzano, non per altro.
Nasce da una necessità proprio di noi, che andavamo ai concerti da più piccoli e dicevamo: non alzi il volume, non lo metti il pedale, non spari più forte.
Al di là del farlo per qualcun altro, del pubblicare, del suonare in giro dal vivo, lo farei comunque anche se vivessi in cima a una montagna, mi porterei la chitarra.
Ciao, sono Manuel Agnelli e nel mio mondo c'è spazio veramente per tutti, grandi nomi, certo, ma anche una nuova, giovanissima scena musicale italiana. In chiusura di ogni puntata di Leoni per Agnelli andiamo alla scoperta di un artista che partecipa a Carne Fresca, la rassegna di Germi sostenuta da Radio 24. L'appuntamento è sempre ogni domenica alle 19.15 su Radio 24. Vi aspetto.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo parlando delle tensioni interne all'azionariato del polo di Priolo e quindi la raffineria ISAB. Priolo, che in provincia di Siracusa, ripeto, copre da solo il 20% di tutta la capacità di raffinazione italiana, quasi 10.000 dipendenti tra diretti e indiretti, quindi un quinto del petrolio che arriva in Italia viene raffinato a Priolo. Tra l'altro a Priolo dovrebbe essere realizzato il sito più grande per l'idrogeno, per un impianto idrogeno della capacità di 100 megawatt. È un investimento a 200 milioni di euro che vede dentro, appunto, si chiamerà Hydrogen Hub, vede dentro appunto la ISAB, ma anche il Family Office francese Enego e Axpo, che è il più grande produttore di energia rinnovabile in Svizzera. Nino Amadore, questo per far capire l'importanza nel presente col 20% di petrolio raffinato sul totale italiano, ma anche nel futuro, perché lì si vorrebbe avere un impianto da 100 megawatt di idrogeno. Ci eravamo lasciati con le tensioni tra l'ex dirigente di Trafigura Michael Bobrov e il magnate greco George Economou e lo stesso Steinmetz, cioè chi ha partecipato all'operazione con cui Lukoil, dopo l'embargo per l'invasione russa dell'Ucraina, ha ceduto a Goi Energy l'impianto di Priolo. E tu ricordavi come sostanzialmente addirittura si arriva al paradosso per cui è più alto il costo d'acquisizione che il costo poi a cui viene venduta la raffinazione. Nino?
Allora, questa è ovviamente, non è che se ne sappia tantissimo, Sebastiano, certo. Dico anche agli ascoltatori, è ovviamente un'ipotesi, ma è un'ipotesi che trova fondamento anche nelle ultime notizie, perché ISAB per la prima volta nella storia, cioè per la prima volta in assoluto, è in concordato per i debiti che ha nei confronti dei fornitori, cioè è la prima volta che quella raffineria che ha sempre prodotto ricchezza e affari per chiunque ricorre a uno strumento che è uno strumento del diciamocelo pure, del diritto fallimentare, cioè è una procedura che punta a evitare guai per l'azienda che ne fa ricorso, guai peggiori. Ora, questa è la questione, quindi uno più uno al mio paese fa sempre due, poi se da altre parti fa tre è un altro discorso, quindi io mi chiedo, la risposta, l'ipotesi che non sono il solo a fare, se qui si lavora e andiamo a vedere i dati dell'export siciliano, sono una misura di quanto pesi la trasformazione del petrolio, l'export di petrolio, quanto sono in crescita, e allora qualcosa non torna, cioè, a me sembra abbastanza chiaro, cioè, poi voglio dire
spingermi troppo oltre nell'ipotesi. Sì.
Però va detto che in questo equilibrio qualcosa, cioè va detto, mi sembra ormai chiaro che in questo equilibrio qualcosa non torna, e se le condizioni sono queste, è come se ISAP continuasse a lavorare in perdita,
ma non è
quale imprenditore. Quale imprenditore lavorerebbe in perdita? Io penso nessuno.
Scusami Nino, un'ultima cosa, ma queste tensioni e ambiguità, mettono a rischio il progetto idrogeno, oppure lì, perché ci sono altri due soci, come
ricordavo? ISAB aveva presentato a suo tempo un ambizioso piano di riconversione di riconversione green, era molto ambizioso, ora non ricordo, valeva più di un miliardo, però erano previsti anche altri interventi e la trasformazione completa della raffineria. Diciamo che quell'ambizioso piano è stato messo da parte e sta procedendo con altri investimenti e con altre soluzioni che vanno in direzione della trasformazione green. L'idrogeno è una di quelle, però molto distante dal grande piano che ci si aspettava, di cui abbiamo anche scritto sul Sole 24 Ore in maniera abbondante.
Allora, nel ringraziare Nino Amadore, vedo che il ministro Schillaci, sul tema di cui abbiamo appena parlato, ha detto nessun litigio con Fedriga, perché le regioni avevano chiesto sul tema appunto di far intervenire lo Stato centrale quando le regioni non sono adempienti per le liste d'attesa. Adesso ha detto il ministro non c'è nessun litigio con Fedriga, anche massima collaborazione, le regioni hanno chiesto di essere coinvolte, non di subirlo dall'alto. Ci sono ancora un paio di notizie prima di arrivare al turismo e le do una riguardo appunto le stime di crescita o di minor crescita. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Allora, si fanno le prime stime sull'effetto della guerra dei dazi sulla crescita globale. Fitch poco fa è uscita, ha detto che l'economia globale quest'anno crescerà meno del 2%, quindi 0,4 punti percentuali in meno. La crescita negli Stati Uniti è stata tagliata di mezzo punto percentuale rispetto alle attese previste in precedenza e sotto a un più 1,2%, poca cosa. Ricordo che gli Stati Uniti prima dell'avvio di questa operazione geniale dei dazi erano previsti in crescita al 2,4-2,3%, anche la Cina viene rivista come crescita sotto il 4%. L'area euro una crescita sotto l'1%, devo dire che il governo, ma abbiamo visto anche Confcommercio, stima la crescita italiana tra lo 0,6 e lo 0,8%, e poi prevede l'agenzia di rating che la Banca Centrale Americana attenderà almeno fino al quarto trimestre per tagliare i tassi di interesse, mentre l'indebolimento del dollaro ha creato più spazio per i tagli della Banca Centrale Europea, e ne parleremo domani. Perché domani appunto c'è la riunione del board della Banca Centrale Europea. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che insomma, se tu hai un euro che si rafforza rispetto al dollaro, ti puoi anche permettere di tagliare un po' di più i tassi di interesse senza aver paura che questo porti a un indebolimento eccessivo dell'euro, perché sta capitando l'opposto. No, devo dire, qualcuno mi sta prendendo in giro. No, ho letto una dichiarazione del presidente americano Trump. Adesso non sembra da trumpeide, però io mi chiedo ogni tanto, ogni sempre, chi siano i suoi consulenti. Perché Trump oggi ha detto: con i dazi l'inflazione è in calo e le promesse sono state mantenute. Ora, io capisco, tutto il mondo è paese, la politica è uguale dappertutto, però abbia pazienza, presidente americano. I dati sull'inflazione che lei sta commentando sono i dati del mese di marzo. Io dico, va bene tutto, va bene che ogni governo cerchi di tirare verso di sé i dati, no? Strattonarli in qualche modo, però adesso un limite dobbiamo mettercelo. Lei sta commentando i dati sull'inflazione dicendo che è un successo dei dazi, ma i dati sono di marzo, i dazi lei li ha annunciati il 2 aprile, può farci capire modestamente come fa a essere un effetto dei dazi, un dato sull'inflazione, quando i dazi ancora non li aveva annunciati né messi? Chiedo, perché diciamo l'effetto economico retroattivo, cioè che la misura presa ad aprile ha avuto un effetto sull'inflazione di marzo, vorrei capire anche lì, magari è una teoria di Navarro, di Ron Vara, ma non mi era mai successo di vederlo. Aspettiamo i dati dell'inflazione americana di aprile, poi se l'inflazione sarà in rallentamento, lei potrà dire è effetto delle mie politiche, ma cioè, almeno il nesso temporale, non dico quello razionale, causale, perché mi sembra troppo, visto come ho già definito questi dazi da dazio di cane, ma almeno il rispetto per lo scarto temporale, una misura presa ad aprile non può avere avuto effetto sull'inflazione di marzo. Vabbè, dai, parliamo invece di turismo, chiudiamo con un tema un po' più positivo, perché il turismo non è coinvolto dai dazi, ma se ne è parlato molto oggi di turismo, sia sul bilancio del 2024 che sulle attese di queste prossimi weekend / ponti pasquali, 25 aprile, 1 maggio. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Parliamo di turismo perché da un lato sono usciti i dati presentati anche all'assemblea di oggi di Federturismo sull'andamento del 2024, perché a questo punto abbiamo anche gli ultimi mesi, e domani se ne parlerà in un forum targato Sole 24 Ore dedicato in questa occasione alla Toscana, perché se ne parlerà domani a Firenze, il forum internazionale del turismo italiano 2025, sei siti UNESCO, borghi medievali, questo per quello che riguarda la Toscana, dove anche lì i dati sull'anno scorso sono molto positivi, più 4% le presenze. Comunque veniamo ai dati diffusi oggi da Federturismo, perché il 2024 si è chiuso con un aumento di sostanzialmente di 458 milioni di presenze turistiche, ed è record. Abbiamo superato nel quarto trimestre la Francia, davanti non c'è la Spagna, però 250 milioni di questi 458 milioni sono presenze turistiche straniere, più 7%. Allora, il dato complessivo è di 110 miliardi di spesa turistica l'anno scorso, con un moltiplicatore del 2,5%, genera in termini di PIL 270 miliardi. Bene gli incrementi anche degli italiani nell'ultimo trimestre, più 6%, meglio gli stranieri, più 15,6%. Quello dove non abbiamo ancora recuperato i livelli del 2007 è la spesa pro capite degli italiani, a segnalare che c'è una difficoltà nei consumi interni e nella spesa. Sappiamo il tema del reddito pro capite e di come ancora non ha recuperato i livelli del 2008, nemmeno la spesa ha recuperato i livelli del 2007-2008. Siamo in collegamento con la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, buonasera.
Buonasera.
Allora, presidente, intanto siamo quasi alla vigilia di Pasqua, quasi, che non voglio anticipare Pasqua, però sappiamo che per una coincidenza di calendario questo è un periodo in cui per esempio molte scuole hanno chiuso più a lungo, molti prenderanno anche, sfrutteranno i cosiddetti ponti per allungare le vacanze con pochi giorni di ferie. Quanti italiani vi aspettate in viaggio per Pasqua e che segnali avete sulle prenotazioni?
Allora, tutto molto incoraggiante, ci sono 11 milioni di italiani che si prevede vadano in viaggio per questi prossimi giorni di Pasqua, e per quanto riguarda le prenotazioni pure abbiamo un bel segno più, perché poi seconda dei territori arriviamo addirittura con più 15% da qualche parte, e da qualche altra comunque il segno più lo si riconosce sempre, quindi questo ci fa ben sperare in una chiusura anche di questo periodo molto positiva.
Ricordavo i dati dell'anno scorso, con i 458 milioni di presenze, siamo ancora dietro la Spagna, però abbiamo superato la Francia. A guardare i dati aggregati, presidente Lalli, sembrerebbe però dovuto soprattutto, diciamo, al forte boom ancora una volta di stranieri, e mi riferisco non solo al numero di presenze complessive, ma anche alla capacità di spesa per singola presenza.
Questo è proprio vero, è così, sono gli stranieri che hanno alzato in Italia, ma comunque un po' in tutti i territori, la media delle presenze, e soprattutto nella spesa non c'è uguale, perché comunque gli italiani purtroppo, come lei ricordava, fanno proprio fatica sia a prenotare la vacanza, che abbiamo visto essersi accorciata l'anno scorso per gli italiani. Chi andava in vacanza per due settimane ci è andato per 10 giorni e così via a scendere, e quindi questo significa che l'italiano continua a spendere con difficoltà, e dobbiamo invece attrarre i turisti che hanno una capacità di spesa superiore alla nostra, perché sono quelli che poi mandano avanti la nostra bilancia dei pagamenti in senso positivo.
Questo, vengo all'ultimo punto che ho per lei, perché qui voi avete ragionato oggi durante i vostri stati generali, anche erano presenti il ministro Urso, oltre che il ministro Santanchè, e il presidente Confindustria Orsini. Avete ragionato dell'impatto che potrebbero avere tutte queste tensioni commerciali o crisi dei dazi sull'economia, in senso però non diretto, nessuno mette i dazi sul turismo, però è chiaro che se non si dovesse trovare un accordo e ci dovesse essere un elemento recessivo sull'economia, quindi rallentare la crescita economica, la ricaduta per voi potrebbe essere che, se colpiti altri paesi come Germania, i paesi del nord Europa, del centro Europa, beh, questo potrebbe avere un impatto sulla capacità di spesa. Voglio dire, se i dazi poi dovessero essere messi e avere risultati recessivi, non è tanto il dazio diretto sul turismo, che non esiste, ma una minor crescita economica in quei paesi porterebbe anche probabilmente a minor flussi turistici. Dall'altra parte però le vorrei citare alcuni dati che stanno emergendo dall'America, nel senso che abbiamo, se uno guarda il colosso francese Accor, vede un calo di prenotazioni di stranieri negli Stati Uniti del 25%, i canadesi hanno fatto meno 70%, e comunque c'è una flessione del 10%, con stime di un danno economico, perché negli Stati Uniti il turismo vale circa 270 miliardi di dollari, stime che vanno dai 20 ai 90 miliardi. Quindi la domanda è molto semplice: da un lato si teme che poi un impatto recessivo possa portare a minor capacità di spesa paesi che sono spesso turisti in Italia, e dall'altro se vi attendete che qualcuno che ha cancellato o non ha intenzione di andare negli Stati Uniti possa dirigersi invece in Italia.
Allora, sì, ovviamente se gli europei dovessero avere problemi di spesa così come l'hanno avuta gli italiani nell'anno scorso, per noi sarebbe un gran problema. Penso ai tedeschi, che sono oggi ancora il nostro primo mercato in assoluto, ma anche i francesi, tutta l'Europa che c'è intorno è un nostro cliente importantissimo, quindi non si è mai ci fosse un problema per loro, perché diventerebbe immediatamente un problema per noi. Per quanto riguarda invece il fatto americano, sicuramente questa andare cercando, diciamo, mete alternative rispetto agli Stati Uniti per noi è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere. Il nostro, diciamo, unico dazio in realtà è forse quello del visto d'ingresso, che sia gli Stati Uniti, ma per esempio adesso l'Inghilterra ha messo a pagamento, ma diciamo è chiaramente una battuta perché non è paragonabile a quello che sta succedendo a livello mondiale. Invece l'opportunità di andare a intercettare mercati che non si dirigeranno verso gli Stati Uniti è importante, ma anche ricordarsi di continuare invece proprio a battere sul mercato statunitense, perché sebbene forse non sono i primi in assoluto per nazionalità, sono invece i primi per spesa in Italia, e quindi è un mercato per noi importantissimo.
Certo, e vedo un ascoltatore che mi dice al 349-238-6666 cos'è un boicottaggio. No, guardi, non è un boicottaggio, vediamo i dati. È chiaro che i canadesi tutta sta voglia di andare negli Stati Uniti non ce l'hanno, ed è anche comprensibile, ma non è solo un atto politico, ci sono molti timori per quello che succede alla frontiera. C'è stato un giro di vite alla frontiera con gli Stati Uniti, arresti di persone che avevano sbagliato a compilare il modulo, cioè poi non è che possiamo obbligare le persone ad andare negli Stati Uniti. Comunque, grazie alla presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani in diretta da Milano dalle 17 in poi.